dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato, fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo. E anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato. Il giudizio infatti viene da uno solo ed è per la condanna. Il dono di grazia invece da molte cadute ed è per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. La legge poi sopravvenne perché abbondasse la caduta, ma dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Di modo che, come regnò il peccato nella morte, così regni anche la grazia mediante la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore.
Allora, è molto complicato, però noi lo affronteremo dopo, solo per quello, diciamo, che ci interessa per il nostro argomento, perché se ci si mette a fare, a approfondire tutto, è abbastanza complicato, diciamo, soprattutto, sarebbe troppo lungo, ecco. Allora, come dicevo, noi oggi ci troviamo di fronte a due problemi, rispetto a questo che è un dogma della fede, diciamolo subito, eh? È un dogma della fede, per cui è una di quelle verità, in cui noi siamo, in cui la Chiesa ci chiama ad impegnare la nostra fede, non la nostra intelligenza, eh? Però la fede non è contro l'intelligenza, per cui abbiamo una difficoltà qui di comprensione che porta poi per tante persone anche una difficoltà di accettazione, perché se io comprendo, se io capisco ciò che si sta dicendo, che cosa significa, ecco, che cosa intende la Chiesa con questa verità di fede, ecco, allora posso accettarla. Se non la capisco, appunto, ci sono tanti, io vi dico, cioè, ho avuto anche difficoltà perché c'è tantissimi modi di vedere questa, o uno si ferma a quello che è la dottrina classica, ma appunto è quella che poi dopo crea parecchi problemi oggi, no? Allora bisogna, ecco, vedere bene, ecco, va considerato questo particolare aspetto della vita umana, che è il peccato che prende sotto, diciamo così, il suo ombrello tutta l'umanità, ma va, questo va considerato alla luce della fede. Il problema è nato anche quando, come abbiamo visto anche l'altra volta rispetto alla creazione, certi sviluppi della scienza, sviluppi della conoscenza hanno messo in crisi la teologia classica, che non era, diciamo così, attrezzata ad affrontare certe novità. L'altra volta abbiamo visto il problema delle ipotesi evolutive, no? Che anche qui rientrano, ma qui si va anche oltre. Qui è andato in crisi l'impianto del pensiero e della dottrina della Chiesa anche di fronte al nascere del marxismo, che ha visto l'uomo come un essere socialmente alienato e quindi legato socialmente a delle strutture che erano l'origine del male, l'origine del problema dell'uomo. Freud ha messo in crisi questo, perché anche l'uomo visto come un essere sofferente per le sue esperienze relazionali e psichiche, le relazioni padre-figlio, no? Ecco, tutto che, cioè, il male da dove nasce, il problema dell'uomo da dove nasce, ecco. Dall'Ottocento, all'inizio, anzi dal Settecento, fine Settecento, l'Ottocento sono venute delle risposte, dei tentativi di risposta alternativi alla fede. Quindi l'evoluzione, appunto il problema dell'uomo socialmente alienato, l'uomo sofferente per le sue esperienze psichiche, e poi anche l'uomo che vede l'eclisse del suo essere, non è che voglio entrare nella filosofia esistenzialista, però ecco, sono tutte scienze, sono tutte posso dire, teorie, ipotesi che hanno messo in difficoltà, ecco. E però dall'altra parte hanno stimolato anche l'approfondimento. E diciamo, ecco, l'altra volta Beppe aveva prospettato una questione, è che io gli dissi, la vedremo quando si parla del peccato originale. La vedremo brevemente, perché sono tutte cose queste, ve ne parlo perché, cioè, è bene inquadrare, ma in fondo non sono quelli il problema. Nella teoria evoluzionistica è nato anche la questione cosiddetta del poligenismo o monogenismo. Che cosa significa questo? Che cos'è il monogenismo? È quello che ci viene presentato dalla Bibbia, cioè l'origine di tutti gli esseri umani da un'unica coppia primordiale. Mentre il poligenismo è invece l'umanità che deriva da più individui, da più coppie. Per cui l'umanità sarebbe nata, diciamo così, in focolai diversi, in regioni diverse. Sembrerebbe che il poligenismo metta in crisi appunto anche tutta la dottrina del peccato originale, ma sì, tutte e due queste teorie hanno, diciamo, dei problemi, delle difficoltà. Per esempio, vi dico solo uno per ognuno dei due, no? Ecco, ovviamente il monogenismo, se l'umanità fosse nata da un'unica coppia, significherebbe che nella seconda generazione dell'umanità l'umanità si è sviluppata per un incesto. Perché se c'è solo una coppia, vuol dire che quelli che si sono uniti erano fratello e sorella. Va bene. Mentre per quanto riguarda il poligenismo, il problema è che, dal punto di vista dell'evoluzione, l'ominide, il primo ominide, è sorto, è apparso per una mutazione genetica casuale. Ora non voglio entrare anche qui nelle robe, spiegarvi, però casuale è la cosa importante, no? Se è casuale, vorrebbe dire che in più punti, casualmente, in luoghi diversi, in individui diversi, sono avvenute mutazioni casuali, cioè che non hanno nessun tipo di regola, però identiche, no? E anche questo crea un problema. Ora, e poi dopo l'argomento si lascia perdere, perché in fondo in realtà la questione è un'altra, che ci interessa, ma i dati attuali di studi genetici, soprattutto gli studi che vanno a recuperare la filogenesi, cioè i vari passaggi dei geni, del patrimonio genetico dell'uomo, dell'essere umano, ecco, tendono oggi a mostrare che gli esseri umani sono nati da uno stesso ceppo, no? La cosa che oggi, per esempio, è tra i genetisti ormai appurata è che geneticamente non esistono le razze. Il fatto delle razze è una questione ambientale, ma non c'è un gene della razza caucasica, un gene della razza semitica, non ha base genetica, perché si sta andando proprio verso questa riunificazione, questa. Ovviamente su questo ancora in questo momento una parola definitiva non esiste e non so se esisterà mai. Ma come vi dicevo, ecco, questa era un po' un'introduzione per toglierci questo aspetto che ci interessa fino a un certo punto. Ci interessa un po' così, perché è bene. Allora, perché noi abbiamo trattato il capitolo 3 della Genesi e lo stiamo mettendo in relazione alla teologia del peccato originale. Questo è stato fatto per molto tempo, ma in realtà della che il peccato di Adamo ed Eva possa essere stato trasmesso ai loro discendenti non ce n'è traccia nell'Antico Testamento, non viene detto da nessuna parte. Tra l'altro, poi dopo lo vedremo, la dicitura, la definizione peccato originale risale a Sant'Agostino, quindi V secolo dopo Cristo. Però, ecco, noi sappiamo, e lo cominceremo a vedere dalla prossima volta in poi, che i capitoli successivi al capitolo 3 della Genesi ci mostrano come la disobbedienza dei progenitori ha causato gravi ripercussioni nell'umanità, tanto che vedremo dopo il diluvio universale, diciamo così in maniera un po' semplicistica, ma poi lo vedremo meglio, Dio si dovrà rassegnare al fatto che ormai la violenza si è instaurata sulla terra nelle relazioni, e mentre all'inizio aveva dato solo da mangiare erba e semi sia agli animali che all'uomo, dopo il diluvio Dio dirà all'uomo che può mangiare gli animali, senza mangiare il sangue. Poi, ecco. Quindi se non c'è un'affermazione di trasmissione del peccato, c'è però una realtà di condivisione. Come dicevo, la riflessione teologica sul peccato originale nasce da Sant'Agostino, secondo il quale l'uomo, ogni uomo, erediterebbe per via di generazione, quindi per il fatto che ognuno di noi, questa era l'idea, discende da Adamo, né riceve né eredita il peccato. Il catechismo della Chiesa Cattolica ci ricorda però che si può parlare di peccato originale solo in senso analogico. Questo è un termine filosofico della teologia scolastica molto importante, perché ci dice, vuol dire una cosa che molto semplice, che l'analogia è una relazione tra due realtà, in questo caso tra il peccato di Adamo e il peccato nostro, che ha delle similitudini, sono due realtà che hanno delle similitudini, ma la definizione dice così, che però differiscono, le differenze sono più grandi, più forti rispetto alle similitudini. Cioè, due realtà in analogia sono più sono simili, ma sono più differenti che uguali. Ecco, perché il catechismo al numero 404, se a qualcuno gli interessa, dice questo, e perché lo sottolineo? Perché noi adesso, e anche già l'Antico Testamento, ma l'ha affermato in maniera chiara anche Gesù, che Dio non può imputare all'uomo una colpa che non ha commesso. Il peccato è strettamente personale. Quindi bisogna vedere allora che cosa significa questa cosa che noi abbiamo ereditato da Adamo. E vedremo che il punto più chiaro, più sicuro, diciamo, da cui partono tutti, da cui parte Sant'Agostino, da cui poi parte anche il Concilio di Trento, che sono i due punti fondamentali nella dottrina del peccato originale, partire da Paolo, dalla teologia di Paolo, soprattutto dalla teologia della grazia e della giustificazione. E appunto per questo noi abbiamo letto Romani 5. Questo ci dice una cosa importante. Adesso sto mettendo i punti che poi dopo anche un po' svilupperò. È che la cosa fondamentale, perché parlare del peccato originale? Perché San Paolo qui parla di Adamo, del peccato, della disobbedienza? Per esaltare, per mettere in rilievo la salvezza operata da Cristo. Cioè, per dire che ogni vita che nasce su questa terra, ogni uomo, ogni donna che viene alla luce nel mondo, ha bisogno di essere salvata. Quindi, quando la Chiesa proclama la dottrina del peccato originale, dice che noi siamo in una condizione di bisogno di salvezza. E questo significa avere ricevuto il peccato originale, nascere con il peccato originale. Significa nascere in questa condizione, non è un'azione fatta da, perché no, quando si nasce non si è fatto nessuna azione, no? Ma è questo bisogno di salvezza, e questo è comune a tutta l'umanità. Quello che conta qui è proprio sottolineare questo, che ogni persona che viene al mondo nasce in questa condizione naturale, ha bisogno di essere salvata da Cristo per giungere alla pienezza della vita. Allora adesso, spero abbastanza brevemente, infatti l'ho fatto per punti perché così... vediamo un attimo che cosa dice Sant'Agostino... sul peccato originale. Sant'Agostino, lo stimolo per sviluppare la teologia sul peccato originale è venuto soprattutto dalla polemica con un eretico che si chiamava Pelagio e i suoi seguaci pelagiani, i quali affermavano, guardate quanti pelagi girano ancora oggi nella Chiesa, affermavano che se l'uomo vuole essere buono e se si sforza di vivere evitando il peccato, può riuscirci. Quindi siamo noi la fonte della nostra salvezza. C'è l'aiuto dello Spirito Santo, c'è, ma qui c'è un forte volontarismo. Se io voglio, posso. Diceva Pelagio, e riduceva il parallelismo che fa qui San Paolo fra Adamo e Cristo solo a a esempi, cioè Adamo e Cristo sono solo degli esempi per gli uomini. Adamo è un cattivo esempio, Gesù, che è il maestro, che ci dà invece un buon esempio. Ma se l'uomo vuole, può vivere nella santità, può osservare i comandamenti, questo dipende solo dalla sua libertà. Quindi l'idea di Pelagio è che l'uomo non è impeccabile, no? Cioè, non è che non può peccare, ma quella che si chiama l'impeccanzia, cioè può non peccare se vuole. Questo dice una cosa importante, che sia la grazia che il peccato sono due cose, sono due realtà che sono fuori dall'uomo, eh? In fondo non incidono sull'uomo, è lui che può decidere se vuole fare il bene o se vuole fare il male. E Sant'Agostino allora comincia riflettendo sul battesimo dei bambini, e dice: all'inizio, il primo ha avuto tre periodi. Nel primo periodo Sant'Agostino afferma che Adamo ha danneggiato l'umanità. L'umanità era stata creata da Dio in un certo modo e il peccato di Adamo l'ha danneggiata, per esempio, la morte, no? Che non ci sarebbe stata invece. In un secondo periodo invece comincia a dire che anche i bambini appena nati sono rei della disobbedienza di un altro. Infine, eccola, nelle opere ultime, nell'ultima parte, da 411 a 430, scusate, ecco, lì elabora in maniera definitiva la dottrina tipica del peccato originale, dicendo che ogni uomo nasce segnato da un male che, essendo castigo del peccato di Adamo, rende peccatori e degni di condanna anche i bambini. Quella che lui chiama, ma che l'umanità è massa di peccato. Messa tutta insieme è una massa di peccato. Ma quello che dice, anche lui lo dice per difendere l'universalità della salvezza di Cristo, dell'opera di salvezza di Cristo. Sant'Agostino dice che il peccato originale non è commesso per nostra volontà, ma è contratto, questa è una parola fondamentale, contratto per colpa di Adamo. E questo perché c'è una forte solidarietà, secondo Sant'Agostino, c'è una forte solidarietà tra tutta l'umanità. Noi oggi si direbbe c'è una unità genetica, appunto, che si discende geneticamente da Adamo. Due argomenti sono strettamente legati a quello del peccato originale. Uno l'ho già accennato, la morte, e il secondo è la concupiscenza. Già nella scrittura, e anche quindi per Sant'Agostino, la morte è conseguenza del peccato. E Sant'Agostino individua tre momenti della storia dell'umanità rispetto alla morte. Dice che c'era un primo tempo, prima del peccato di Adamo, in cui l'uomo poteva non morire, perché poteva non peccare. C'è poi la situazione attuale in cui l'uomo non può non morire. Prima situazione, l'uomo può non morire. Seconda situazione, quella che stiamo vivendo noi. L'uomo non può non morire, quindi muore obbligatoriamente. L'ultimo, che è il progetto finale di Dio, è quello che, in cui l'uomo non può morire, perché ha la vita eterna di Dio. Il secondo argomento collegato è la concupiscenza, che per Sant'Agostino è una insubordinazione, una disobbedienza, se vogliamo, del desiderio alla ragione. Possiamo dire, se vogliamo, quando i nostri desideri, quando è che noi siamo, ci troviamo a vivere la concupiscenza? Quando il desiderio di qualcosa, che ovviamente è contro la legge di Dio, quella cosa che ci attrae, no? Contro la ragione. Sappiamo che quella cosa non la dobbiamo fare, ma desideriamo fortemente farla. E quindi dice Sant'Agostino che la concupiscenza è questo desiderio che porta l'uomo a preferire i beni sensibili, materiali se vogliamo, a quelli spirituali. La concupiscenza quindi porta una divisione nell'uomo. Quello che San Paolo chiama la legge della carne e la legge dello spirito. È una debolezza. Per questo è necessario il combattimento, la lotta, perché non venga meno il dominio di sé. Questo è quello che dice Sant'Agostino. L'uomo è orientato a Dio naturalmente, per creazione, per quello che Dio ha messo dentro l'uomo nella creazione, ma poteva scegliere se invece volgersi verso la creatura, e questo ha scelto, dice Sant'Agostino. Ha lasciato, poteva rimanere orientato verso i beni assoluti, i beni eterni, il bene eterno che è Dio, e invece ha preferito i beni parziali. Il grande merito di Sant'Agostino è quello proprio di avere chiarito la situazione di peccato in cui si trovano tutti gli uomini, che è una situazione da cui si esce solo con Cristo, con l'opera, con la grazia di Dio e con la fede in Cristo. Siamo nel V secolo d.C., tante evoluzioni, poi tanti padri della Chiesa hanno detto, tante, ci sono stati concili, ma che ora noi ovviamente ve li risparmio, però due cosine le dobbiamo dire sul Concilio di Trento, perché Sant'Agostino è stato poi in parte seguito, ma anche molto travisato o portato alle estreme conseguenze, se vogliamo, da Lutero, che era un frate agostiniano, per cui conosceva bene Sant'Agostino, e quindi però quello che si dice è che aveva un suo temperamento personale particolarmente incline ai sensi di colpa, a parte poi dopo lo racconta lui di un'esperienza di una tempesta in un bosco, insomma, che l'aveva un po' sconvolto, diciamo, e da cui poi dopo è nato un po' tante riflessioni, ma fondamentalmente ecco, lui aveva un po' questo, non voglio, poi dopo potete domandare a padre Brian, probabilmente ne sa di più di me, anzi di sicuro, ecco, io, però ecco, quali sono gli elementi del pensiero di Lutero che sono andati contro, diciamo, a quello, o che hanno estremizzato il pensiero di Sant'Agostino? Prima di tutto Lutero dice che il peccato personale di Adamo si converte in peccato proprio di ognuno. Perché? Perché mentre per Sant'Agostino la concupiscenza è quella spinta del desiderio verso il peccato, ma non è il peccato, per questo vi dicevo, aveva questo forte senso di colpa, no? Questa inclinazione, perché lui dice invece che la concupiscenza è peccato. Quindi già desiderare fortemente, avere questa attrazione verso il male, verso qualcosa di male, è già di per sé peccato, dice Lutero. Poi dice che il peccato originale ha completamente corrotto l'uomo, mentre abbiamo visto che Sant'Agostino dice che l'uomo con il peccato preferisce le cose sensibili alle cose spirituali, ma non è una corruzione completa dell'uomo. Terza cosa importante, che l'uomo completamente corrotto non può essere liberato da questo né dalla fede né dal battesimo. Lui dice che semplicemente i peccati non vengono imputati per i meriti di Cristo, per la misericordia di Dio, ma l'uomo rimane sempre quello corrotto anche quando è battezzato. Sappiamo che il Concilio di Trento è stato celebrato dalla Chiesa Cattolica fondamentalmente per rispondere alla Riforma protestante, e nel giugno del 1546, non è che me le ricordo, sì, l'ho letto oggi, stiamo le date, non è che fu approvato appunto questo decreto sul peccato originale, che però sempre in questa prospettiva cattolica che abbiamo indicato fin dall'inizio, serve come introduzione al decreto sulla giustificazione. Cioè la prospettiva che viene da quello che poi dice San Paolo e che adesso poi vedremo, l'importante, il centro, il focus è su Cristo che ci ha liberato, è su Cristo che ci ha salvato. Il discorso sul peccato originale ha questa funzione di introdurre, di spiegare la salvezza, di anche giustificare il fatto che c'è bisogno di essere salvati. Allora, questo decreto sul peccato originale del Concilio di Trento dice alcune cose. Allora, che inizialmente comincia parlando degli effetti, perché si era visto, Lutero dice che il peccato di Adamo diventa peccato di ognuno e che corrompe completamente l'uomo. Invece, dice il Concilio di Trento che c'è una perdita della santità e della giustizia nella quale era stabilito l'uomo per la creazione di Dio, c'è una indignazione, una ira di Dio, c'è la morte, c'è la schiavitù del diavolo, ma usa proprio questo termine, che l'uomo è mutato in peggio, proprio per voler salvaguardare la natura umana, cioè che la natura umana non è irrecuperabile, se vogliamo, è mutata in peggio, ha perso qualcosa di quello che Dio gli aveva dato nella creazione. Ma si potrebbe dire non tutto è perduto. Il Concilio di Trento dice mutato in peggio. Lutero, l'uomo è completamente corrotto. Nel secondo paragrafo, che si chiama canone, va bene, ma insomma, dice le conseguenze per noi. Prima dice gli effetti in generale, poi dice le conseguenze per noi, cioè che il peccato, che è la morte dell'anima, dice il Concilio, viene trasmesso a tutto il genere umano e solo la grazia di Cristo e non le virtù umane, non l'impegno umano, non la volontà umana è capace di rimuovere questa situazione di peccato in cui l'uomo e l'umanità è venuta a trovarsi. Ribadisce che il peccato originale è un fatto storico, oggi ovviamente la Chiesa non afferma più questo, ma e che viene, usa proprio questo termine, viene trasfuso non per una imitazione, cioè non è che l'uomo ripete, ogni uomo, noi ripetiamo il peccato di Adamo, ma c'è una specie di propagazione. Per questo, ecco, ogni uno che nasce, nasce con questa natura che è la natura umana che Dio ci ha dato, ma che ha questo, direbbe, vulnus, questa mancanza. Alcuni padri del Concilio volevano, come Lutero, affermare che la concupiscenza è una colpa, no? Già la concupiscenza è disobbedienza a Dio, ma invece prevalse, ecco, la linea di dire che la concupiscenza invece non è un peccato se l'uomo non vi acconsente. E questo ha alcune conseguenze, sembra una cosa da poco, no? Ma invece ha delle conseguenze importanti. La prima è sul battesimo, cioè il fatto che il battesimo produce una vera e propria rinascita. Quando noi si dice che il bambino, o l'adulto che sia, che viene battezzato è un uomo nuovo, per i protestanti il battesimo ricopre i peccati, perché l'uomo è ormai definitivamente corrotto, non c'è nulla da fare, e quindi il battesimo ricopre i peccati. Dio vede sui peccati dell'uomo i meriti di Cristo, e per noi no. Il battesimo ci fa persone nuove, ci fa figli di Dio, no? Siamo rinati nel battesimo, no? Dio non ama la concupiscenza, ma ama l'uomo che ne è portatore. E perché, si sono domandati, e ci possiamo domandare anche noi, Dio ha lasciato, perché rimane la concupiscenza? Perché nel battesimo ci viene tolto tutto, ma questa spinta, questa rimane, no? Rimane per la lotta. La lotta, il testo dice proprio ad agonem in latino, proprio per la battaglia, perché la vita dell'uomo è vissuta attraverso questo, la libertà si vive, si esercita attraverso questa una battaglia, c'è sempre una lotta tra la vita e la morte, l'Apocalisse ne è piena. Il problema di quello che dice il Concilio di Trento c'ha un problema, è che praticamente vede Cristo solo come il rimedio del peccato. Invece San Paolo, ecco, allora adesso arriviamo al nostro brano della lettera ai Romani, ecco, ha come prospettiva centrale che siamo stati tutti salvati da Cristo. È la salvezza di Cristo, non è il rimedio Cristo al peccato. Dunque, San Paolo qui collega la figura di Cristo con quella di Adamo, che rappresenta l'umanità fin dalla sua origine. San Paolo non è che gli interessa fondamentalmente, principalmente, parlare del peccato originale o parlare del peccato, ma ne parla perché l'uomo possa capire l'opportunità che è il dono di Cristo, apprezzare l'opera di salvezza che Cristo ha fatto. E brevemente, con poche righe, con poche parole, San Paolo ripercorre tutta la storia della salvezza, da Adamo alla legge e dalla legge a Cristo. E il centro di tutto non è tanto Adamo e le conseguenze del peccato, ma il centro è Gesù e la grazia che attraverso di lui è riversata in abbondanza, anzi dice sovrabbondò la grazia. Per mettere in evidenza la grandezza del dono della grazia, Paolo accenna allora al peccato. Se nella fede della Chiesa è maturata la consapevolezza del dogma del peccato originale, è perché è inscindibilmente legato all'altro dogma che è la salvezza e la liberazione che Cristo ha portato. Quindi ciò vuol dire, Paolo ci insegna, che noi non dovremmo mai parlare del peccato senza parlare dell'opera di Cristo, della giustificazione che Cristo ha operato per noi. E è come se, questo dice in un libro il Casper, no? Cardinale Casper, dice che il peccato originale e la grazia di Cristo, che ci è donata in Cristo, sono come l'aspetto positivo e l'aspetto negativo della stessa realtà. Si può descrivere, si può parlare della stessa realtà, che è la salvezza, da una prospettiva, diciamo, positiva, che è appunto Cristo e il mistero pasquale, e da una prospettiva negativa, che è quella del peccato originale. Ma sempre, ecco, è orientato verso Cristo. Questo, ecco. Allora, vediamo due cose su questo brano. Comincia, bene, siamo nella seconda parte del capitolo 5, per cui questo quindi di inizio rapporta, mette in collegamento con quello che c'era prima, in cui San Paolo, i primi 11 versetti, in cui San Paolo parla del ruolo svolto da Cristo nella riconciliazione dell'umanità con Dio. E poi dice, mette a confronto, dice come, quindi come a causa, quindi, c'è questa comparazione, eh? Mette a confronto due realtà, due personaggi che inizialmente non vengono nominati, ma che sono appunto Adamo e Cristo. Il primo termine di paragone è Adamo, a causa del quale è entrato sulla scena del mondo il peccato, una specie di corrente, di fiume mortifero, che porta alla morte, che contamina l'umanità intera e la vota alla morte, fisica e anche però morale ed escatologica, cioè separazione definitiva da Dio. Simboleggiata anche dalla fiamma, dalla spada fiammeggiante che Dio mette al confine, alla porta dell'Eden, no? Quando scaccia da Medea, questa separazione definitiva da Dio. Adamo è colui che ha provocato questa situazione, eh? Poi sembra che San Paolo voglia continuare il discorso, ma invece lui lo fa spesso questo, eh? È una figura retorica che si chiama anacoluto, cioè cominciare un discorso e lasciarlo in sospeso e riprenderlo dopo. Infatti lo riprenderà dopo, ai versetti 15-18, che non è la prima guerra mondiale, ma sono... E allora comincia però allora a parlare invece della morte appunto determinata dal peccato. Approfondisce le conseguenze del gesto di Adamo e dice, leggiamolo perché qui trovate una cosina che io ho aggiunto di rosso e ora vi spiego perché. Così in tutti si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Questo poiché, o perché, insomma l'importante è che sia una causale, tutti hanno peccato, è una di quelle, dei quei passaggi della Bibbia che si chiamano crux interpretum, cioè una croce per chi deve interpretare, eh? Perché nella traduzione latina della Bibbia questa piccola particella del greco è stata tradotta con in quo omnes peccaverunt, cioè in cui tutti hanno peccato, nel quale, per questo io qui tra parentesi rosso ho scritto nel quale, eh? Cioè la traduzione antica latina diceva così in tutti gli uomini si è propagata la morte, eh? Nel quale, cioè in Adamo, tutti hanno peccato. Quindi, che cosa succede? Che è stato interpretato, questo vuol dire un'interpretazione che va in questo senso, che il peccato commesso da Adamo si è trasmesso a tutti i suoi discendenti. Ha peccato Adamo, in lui eravamo presenti tutti, per cui ha peccato lui, abbiamo peccato tutti. Questa era l'interpretazione, che è l'interpretazione che sta anche alla base di quello che ha detto il Concilio di Trento. Ma questa piccola preposizione greca può essere tradotta anche appunto come una causale, un valore causale. Infatti può essere tradotta, qui ora la nuova traduzione ha tradotto poiché, spesso viene tradotto anche perché. E quindi in lui tutti, così tutti, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Quindi la morte che entra nel mondo con il peccato di Adamo, è vero che ha dilagato su tutti gli uomini, ma perché? Ma per il fatto, a motivo del fatto che tutti hanno peccato. Quindi il peccato di Adamo ha avuto effetti devastanti perché tutti gli uomini con i loro peccati personali si sono resi partecipi e corresponsabili di quella situazione di morte che è stata creata dal peccato di Adamo.
Con i loro peccati personali?
Sì.
Cioè non è quel peccato lì, ma è una debolezza che è insita nell'uomo.
È una debolezza.
Che si manifesta in Adamo, ma si manifesta in tutti.
E da noi, in noi deriva dal fatto che all'origine c'è questa, che questa debolezza risale all'origine, diciamo. Ecco. I peccati personali, si può dire anche che ratificano quel peccato che ha fatto Adamo. Con il mio peccato personale io partecipo, dico sì, a quel peccato e a quella condizione che Adamo ha determinato, ecco, con il suo peccato. E per San Paolo, quindi, il peccato di Adamo ha coinvolto tutti gli uomini, ha coinvolto tutti noi in questa situazione di peccato e di morte, dalla quale però si esce solo per opera di Gesù Cristo. Questo dice Romano Penna nel suo commentario alla lettera ai Romani. Quindi, questa situazione di peccato e di morte, secondo San Paolo, dice lui che si è protratta fino alla legge, perché San Paolo si pone un problema. Ma se non c'è una legge che dice che una cosa non si può fare, come si può imputare qualcosa a qualcuno? No? Infatti, nel capitolo 4 della lettera ai Romani, San Paolo dice: dove non c'è legge, non c'è nemmeno trasgressione. Giusto? Ecco. A parte che oggi si fa le leggi perché non ci siano le trasgressioni. No, pensavo per dire all'aborto, no? Finché non c'era la legge, l'aborto era una trasgressione. Ora che c'è la legge, invece, l'aborto non è più una trasgressione. Va bene, a prescindere. Ora. Ecco. San Paolo come risponde a questo? Dicendo che siccome la morte fisica e spirituale ha manifestato i suoi effetti anche su quelli che non avevano la legge, cioè gli ebrei, prima che prima venisse Mosè, che ci fosse la legge, gli ebrei morivano lo stesso, no? Ecco. Allora dice che anche loro non sono esenti dal peccato, perché se la morte è conseguenza del peccato, se sono morti, questo sono modi di ragionare che a noi ci risultano un po' difficili, no? Ma per loro erano, erano pane tutti i giorni. Proprio perché avevano questa forte idea della solidarietà tra gli uomini. Infatti, ecco, tutto è legato alla solidarietà dell'intera famiglia umana. Tutti gli uomini sono Adamo, dice, questo dice Sant'Agostino, riprendendo San Paolo, lo dico in italiano, se no. Tutti gli uomini sono Adamo e tutti gli uomini sono Cristo, perché come uno solo, che è Adamo, è la causa della morte e causa del peccato, uno solo, che è Cristo, è causa della vita, porta la vita, porta la giustificazione. Anzi, c'è una asimmetria. Cristo, possiamo dire, molto di più, perché se voi guardate, tutte le volte, nella seconda parte della lettura, c'è due volte molto di più. Se infatti per la caduta di un solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. E poi alla fine, per ultimo rigo, dove vedete l'ho messo sottolineato, se per la caduta di un solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono di giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. L'opera di salvezza, il dono della vita che ci fa Cristo, è alla forza, e ha una forza di vita, una grandezza di vita che è, anzi, alla fine dice, dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Vedete, cioè, dice San Paolo, sì, è vero, c'è contro anche, cioè, chi diceva che Adamo e Cristo sono semplicemente degli esempi, no? Dice no, non è questo, perché è vero che uno ha portato la morte e uno ha portato la vita, ma chi ha portato la vita ha portato una abbondanza, è molto di più. Per esempio, presente quello che dice Gesù alla Samaritana, no? Chi crede in me, chi beve di quest'acqua diventerà una fonte che zampilla per la vita eterna. È come un'acqua che non, sarà una fonte che non si ferma mai. Come faccio? Basta. Allora, avevo due approfondimenti finali, allora faccio il secondo che è più breve. Tutte e due erano mutuati da un'udienza di Benedetto XVI un mercoledì nell'aula Nervi e l'altro sempre però questo bisogna dire di Joseph Ratzinger, perché è preso da un libro che lo ha scritto su creazione e peccato. Allora siamo partiti dicendo che oggi affermare il peccato originale è una cosa strana, no? E appare un po' estraneo al nostro modo di pensare, di concepire anche la colpa, perché si diceva appunto che la colpa è personale. Dio è il Dio che chiama ciascuno di noi personalmente, e ognuno di noi è responsabile personalmente, anche se siamo poi dopo affidati gli uni agli altri, non è che appunto anche noi viviamo questa solidarietà. Ma allora che cosa significa il peccato originale in questo senso? E per il Papa dice che per trovare una risposta sarebbe necessario comprendere chi è l'uomo, qual è. E noi abbiamo visto, ecco, nella creazione, quando Dio pone di fronte all'uomo la donna, l'uomo nella sua più profonda essenza non è mai chiuso in se stesso. Nessuno può vivere da solo e nessuno può vivere per se stesso. Allora, essere veramente uomini significa stare e sviluppare delle relazioni, che sono relazioni d'amore, a tutti i livelli che vogliamo. E allora il peccato, in questo senso, significa distruggere o quantomeno danneggiare la relazione. Questo, guardate, noi abbiamo sempre tanto poco il senso comunitario del nostro peccato, no? Cioè che, a meno che non tu faccia un peccato nel senso di dire che tu fai una strage o la macchina, tu ammazzi la persona, no, ma che il mio peccato è qualcosa che danneggia la relazione con gli altri, la relazione con la comunità. No? Non ci sa molto poco questo, e tra l'altro uno dei significati importanti della confessione, perché la confessione dai prete, no? Perché il prete, oltre a rappresentare Cristo, ovviamente rappresenta la comunità, e quindi riconciliarsi con Dio attraverso il prete significa riconciliarsi anche con la comunità. Però purtroppo noi sa poco questa cosa. Invece il Papa dice appunto che il peccato, non dice che certi tipi di peccato, ma il peccato è distruggere o danneggiare la relazione. È negazione della relazione. Perché? Perché in fondo, come ascoltando il serpente, l'uomo si vuol fare Dio, con una idea, con un'immagine sbagliata di Dio, come se Dio non fosse in relazione. Noi sappiamo che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi questo farci Dio sembra che debba passare attraverso l'autonomia assoluta, l'autarchia, se vogliamo. Quindi il peccato è il tentativo di avere bisogno solo di se stessi, di rompere ogni dipendenza. E se è vero che il peccato è disturbo, distorsione delle relazioni, distruzione della relazione, se io distruggo la relazione, questo appunto riguarda anche gli altri che sono portatori di relazione con me, no? Sia relazione sensibile con le persone con cui vivo, ma anche con chi, con la totalità dell'umanità nella quale io, alla quale appartengo e nella quale vivo. Allora il peccato è sempre una colpa che riguarda anche gli altri, che cambia il mondo e lo danneggia. E questa relazione, se questo è vero, dice il Papa, vuol dire che la relazione dell'uomo è disturbata fin dall'inizio, dal peccato. ciascun uomo entra in un mondo segnato da questo disturbo delle relazioni, che ci precede, come la relazione ci precede, ma anche il disturbo della relazione ci precede. Noi quando entriamo nel mondo entriamo in un intreccio in cui le relazioni spesso sono falsate, a cominciare da quella con Dio. Quindi, conclude il Papa, ciascuno è disturbato fin dall'inizio nelle sue relazioni. Non le riceviamo come dovrebbero essere. E quindi, dice, il peccato in questo, per questo ci cerca, e noi lo compiamo.